Già abbiamo Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Allora Fabrizio, intanto una chiosa sulla giornata che si è appena conclusa. Il Napoli in vetta a punteggio pieno ti sorprende o lo hai messo in considerazione? E soprattutto ti chiedo anche un po' quelle che sono state le cose che ti hanno sorpreso di più. Il pareggio tra Juventus e Milan, anche quello lo hai messo in conto? Che Juventus hai visto, che Milan hai visto? Ma partiamo dal Napoli.
Vabbè, Napoli sono sorpreso perché vedo una squadra che gioca un ottimo calcio, vedo tanti leader che si sono presi veramente la squadra sulle spalle e soprattutto uno Spalletti che sta convincendo, quindi non ho nulla da aggiungere, non l'avrei mai detto, e invece complimenti a Spalletti, complimenti alla squadra, davvero un gran bel Napoli. Per quanto riguarda il resto, resto invece fiducioso sulla Juventus. Ho visto una buona partita da parte della Juve, troppe critiche, troppo pesanti. Credo che la prestazione col Milan sia stata importante. Certo, ci sono ancora degli errori, ma siamo anche in una fase di ristrutturazione. Il Milan, bella squadra, come l'Inter. E la Roma ci sta un passo falso, non cambia nulla. Mentre complimenti alla Fiorentina, che stasera mi godrò, perché italiano è veramente, veramente un grande allenatore. Praticamente la stessa squadra dello scorso anno con due o tre innesti, ma giocano in una maniera celestiale.
A me piace molto questa partita che voglio andare a vedere, però facciamo una cosa, analizziamo un po' intanto il pregresso, poi ci concentriamo sul turno di questa sera. Del Napoli cosa ti ha sorpreso e soprattutto... C'è chi dice, beh, conoscendo Spalletti non vincerà mai lo scudetto. Invece l'accoppiata col Napoli potrebbe essere un'accoppiata da scudetto, Spalletti-Napoli. È presto per dirlo? È possibile o non è possibile?
Allora, è molto presto, quindi come ha detto giustamente Spalletti, puoi partire anche bene, ma se poi non dai continuità ai risultati non conta nulla. Però devo dire che è un gran bel Napoli. Io continuo a pensare che ci siano due o tre giocatori che sono insostituibili, a differenza di altre squadre che hanno in panchina delle soluzioni valide. Il Napoli senza Koulibaly non è la stessa squadra. Il Napoli senza Fabian Ruiz non è la stessa squadra. Quindi ci sono due o tre elementi che il Napoli deve cercare di centellinare al meglio e sperare che non succeda nulla a livello di infortuni, perché sono fondamentali, non sono veramente sostituibili. Però questo è un campionato davvero aperto a tutto e quindi Napoli è sicuramente una delle candidate alla vittoria finale. Saranno decisivi gli scontri diretti e Napoli mi sembra ben strutturato. Guarda, ti dico, sorpresissimo da Spalletti, ma non tanto perché si sapeva che era un grande allenatore, ma per come sta gestendo la situazione con molta calma. Questo è un passo in avanti per Spalletti.
Il Napoli ha trovato la via del gol in tutte le ultime 30 partite di Serie A, insomma arrivano tanto altre statistiche che raccontano di quello che è stato comunque un percorso del Napoli. E chiudendo sul Napoli, poi tanto ci parlerò alle 12.05 con Salvatore Cagliazza per entrare nello specifico, ti chiedo, in molti hanno scaricato Gattuso, hanno detto ecco qua, vedi, è arrivato Spalletti e il Napoli vince con Gattuso, invece si fermava fino a un certo punto. Quando accade questo... è sempre un cambio radicale o c'è anche un allenatore che ha ripreso parte del lavoro fatto bene dell'allenatore precedente in questo caso?
Ma entrambe le cose, sicuramente Gattuso ha fatto degli errori però ha avuto una marea di infortuni e quindi è difficile giudicare il lavoro di un allenatore quando perdi elementi importanti. Basti pensare a Osimhen, adesso ce l'hai al top della forma, fa tutto in attacco, fa forse anche troppo, però sta benissimo fisicamente, lo scorso anno non era così, vale per altri giocatori. Koulibaly mi sembra che abbia ritrovato la sua centralità all'interno del progetto, ma anche perché sta molto bene fisicamente. Non puoi paragonare due allenatori se le condizioni e la rosa non è la stessa. Gattuso ha avuto un sacco di problemi a livello di condizione fisica di elementi chiave. Spalletti per ora ha tutto il roster a disposizione.
Torno anche, nel frattempo stanno arrivando i messaggi da parte dei nostri ascoltatori, torno anche sulla questione invece relativa alla Juventus che dicevi tu prima, molto brevemente. Oggi tra l'altro alle 13.45 ci sarà proprio la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in tanti gli diranno gli sottoporranno quelle frasi che lui ha detto uscendo dal campo, quando ha detto questi vogliono giocare alla Juve. Secondo te, ecco, qual è l'aspetto più difficile del lavoro che sta facendo Allegri? E concordando con te sul fatto che molti si sono appigliati soltanto al risultato e agli ultimi 20 minuti, ma la Juventus nei primi 60 ha fatto comunque qualcosa di incredibilmente diverso rispetto all'inizio stagione, che fa capire che un lavoro è stato fatto. Qual è l'aspetto che ti conforta di più e che ti dà maggiori speranze? Ecco.
Ma allora, io innanzitutto dico che la Juventus ha deciso di intraprendere un cammino, e non si può, dopo 4 partite, 5 con la partita di Champions, dare già dei giudizi. Secondo me non è corretto. Non è corretto perché bisogna lasciare il tempo agli allenatori di fare il proprio mestiere. Io lo scorso anno non ho mai sopportato Pirlo sin dalla prima giornata, però ho sempre continuato a dargli fiducia fin quando c'è stato modo e tempo, perché non puoi giudicare un allenatore dopo 5 partite. E c'è una differenza sostanziale, che Pirlo era la sua prima esperienza, Allegri ha un palmarès che pochi altri hanno, quindi forse ci vuole anche un po' di rispetto. La certezza è proprio Allegri, cioè io credo che con Allegri prima o poi la Juventus ingranerà. Ci sono delle mancanze, quella che mi viene in mente in maniera evidente è sempre il centrocampo, che non mi dà
Bravo.
Certezze assolute. Sì, abbiamo migliorato, c'è un Locatelli in più, però è molto ondivago il rendimento del centrocampo, e la Juventus, soprattutto quella vincente del passato, ha sempre avuto un centrocampo stellare. E poi lo sai che sono il primo tifoso di Dybala, però a me vedere Dybala che viene esaltato per 2 colpi di tacco non mi va bene.
Però vabbè,
cioè, io
fatto
mi aspetto
anche
che Dybala faccia molto molto di più, perché se sei il giocatore cardine della Juventus devi fare di più, non mi bastano 2 colpi da genio.
Però insomma, uno ha lanciato poi a Morata in porta,
assolutamente,
un altro stava creando un'occasione potenziale. Diciamo anche che forse qui va capito quanta assistenza deve avere anche Dybala, perché l'abbiamo visto andarsi a prendere addirittura il pallone davanti alla propria area di rigore in molti casi, quindi magari arrivava anche poco lucido nella parte finale dell'azione. Forse anche su questo bisogna lavorare, o è una questione
non
di tempo?
Non lo so, io ho
condizione.
La sensazione che Dybala non abbia ancora capito che la Juventus è lui, e quindi deve fare molto di più. Certo, per un giocatore normale ha giocato da 7, io gli ho dato 6 e mezzo, però se penso a Dybala, che è il nostro top player, devi fare molto di più. Cioè, ci sono troppi momenti in cui non lo vedi e ti chiedi dov'è, perché non è al centro del gioco. Ecco, su quello secondo me Dybala deve crescere. Poi attenzione, è ovvio che non è un giocatore che fa tutto e ti risolve le partite sempre comunque, però ripeto, da Dybala io mi aspetto molto di più.
Andiamo in casa Inter questa sera contro la Fiorentina, e poi mi racconti un po' della Fiorentina, che anche a me piace molto per come Italiano la sta disegnando. Peraltro ci sono 2 allenatori che secondo me si stanno distinguendo particolarmente. Uno è Italiano, vedi come ha trasformato la Fiorentina. L'altro è Juric, vedi come ha invertito i valori di Torino e Verona spostandosi semplicemente di panchina. E questo ti fa capire proprio quando un allenatore è molto bravo. Tra l'altro credo che il Torino abbia già 8-9 giocatori che vanno in gol diversamente, quindi abbia già creato una sorta di cooperativa del gol, cosa che peraltro credo debba fare la Juventus nel momento in cui ha perso Ronaldo. Ma torniamo all'Inter, la sconfitta contro il Real Madrid evidentemente ha lasciato tanta rabbia, anche perché l'abbiamo vista quella partita, Fabrizio l'hai vista anche tu, è stato un Inter che ha giocato molto 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 bene, poi ha incassato questo gol, perché la Champions è sempre molto strana, però poi si è vendicata tra virgolette sportivamente in campo. E che Inter sta venendo fuori? È più quella di Simone Inzaghi o ancora quella di Conte?
No, Simone Inzaghi si vede la mano, è una squadra che gioca molto di più rispetto allo scorso anno, il pallone soprattutto viaggia in maniera diversa, ci sono meno verticalizzazioni, però ci sono i giocatori per andare in profondità. Questo Dumfries è molto interessante, magari non ha la qualità di Hakimi, ma ha una bella gamba. Certo, non hai Lukaku, che probabilmente, penso alla partita con Real Madrid, magari qualcosa in più ti faceva, però Dzeko è uno che la palla la carezza bene. Quindi a me l'Inter piace, mi sembra una squadra forte, solida. Bisogna vedere quanto Si sono rinforzate le altre, perché l'Inter è una grande squadra, però mi sembra che ci sono tante squadre che sono migliorate. È per quello che dico che sarà un campionato aperto, perché non credo che ci sia una squadra che può pensare di scappar via quest'anno.
Bravo, lo penso anche io, quindi forse è anche vero quel concetto espresso per esempio da Allegri quando ha detto sarà più facile recuperare punti perché tu, bene o male un po' tutte le perderanno, proprio perché c'è grande equilibrio, quindi non c'è qualcuno che scappa via e tu dici non lo prendo praticamente più. Tanto notizia che vi do adesso dell'ultima ora, perché si era diffusa giustamente le immagini di quel tifoso, chiamiamolo tifoso, io parlerei di persona ubriaca, becera, tutte le cose peggiori che si possano dire, che ha insultato Maignan con frasi anche razziste per tutta la partita. La Juventus sta analizzando le sue telecamere personalizzate all'interno dello stadio, con anche i microfoni unidirezionali, per cercare di identificare il tifoso ed espellerlo dall'Allianz. Quindi in questo momento si sta lavorando all'identificazione del tifoso. È complicato perché chiaramente una cosa è nello stadio mezzo vuoto, una cosa è in uno stadio un po' più pieno, però il lavoro lo sta facendo e siamo abbastanza fiduciosi, sono da quello che leggo, diciamo, che la Juventus possa identificare questo individuo, chiamiamolo così, va, non mi va nemmeno di offendere gli animali. Detto questo invece, Fiorentina, italiano, qual è il merito più grande che ha avuto, che ha, e soprattutto a questo punto stasera secondo te da che parte pende la bilancia nella partita?
No, la partita è 50-50, perché ragazzi, italiano, ma almeno io lo dico da tanto tempo, è veramente un grande allenatore. Cioè, a livello di cognizione del gioco è uno dei primi della pista. Ma si vede, ha preso una Fiorentina disgraziata, una Fiorentina che non giocava. Ripeto, buoni innesti, ma ci sono tanti giocatori che lo scorso anno avevano deluso, e gli ha dato un'anima. La Fiorentina gioca, esatto. Poi potrà perdere anche 4-0 stasera con l'Inter, ma la Fiorentina ha un'anima, la Fiorentina non aspetta, la Fiorentina ti attacca, il pressing che fa è straordinario, la capacità di cercare l'uomo in profondità è molto molto studiata a tavolino, cioè una bella squadra. Poi ovvio, ha inserito dei giocatori buoni, penso a Gonzalez, che è sicuramente un giocatore importante, è rimasto Vlahovic, cioè ci sono delle individualità importanti, però italiano secondo me è un asset decisivo nella rinascita della Fiorentina.
Direi proprio di sì, poi sicuramente verranno anche dei momenti di difficoltà anche per lui che dovrà gestire, là vedremo anche come li saprà gestire. Milan, la prestazione contro la Juventus, è arrivato comunque un pareggio da parte di una squadra, Fabrizio, che non aveva Giroud, non aveva Ibrahimovic, non aveva Calabria, non aveva a un certo punto Kjaer, però è riuscito a portare a casa comunque un punto importante. È stata una prestazione da squadra, una prestazione che ti ha convinto che questa squadra può lottare per lo scudetto, o ci manca ancora qualcosina?
No, può lottare. Non sono sorpreso, perché è una squadra vera, c'è un carattere importante, giovani che hanno voglia di mettersi in luce. Il Milan è una certezza ormai, non è una sorpresa, sicuramente tra le candidate a vincere lo scudetto. Mercoledì andrò a vederla contro il Venezia San Siro, almeno così me la vedo live. Certo, siamo sempre lì, bisogna vedere per quanto tempo puoi rinunciare a Ibrahimovic e Giroud. Se uno dei due sta bene fisicamente, il problema non c'è. Se tutte e due alla lunga non ci sono, non puoi sempre pensare che Rebic e Leao ti inventino qualcosa, perché un centravanti vero alla fine ti serve, soprattutto in determinate partite. Comunque il Milan è veramente, veramente una squadra che non molla mai, e questa è la cosa più bella, anche contro la Juve. Cioè sì, la Juventus nel secondo tempo ha un po' smesso di giocare, però il Milan ha sempre creduto di poterla portare a casa. Quindi merito al Milan.
Le romane, capitolo romane, Fabrizio, poi ti leggo un po' di messaggi che sono arrivati, così ragazzi do spazio alle vostre domande e riflessioni, che sono tutte incentrate per adesso, vedo, sulla Juventus, quindi se avete anche altri temi sottoponetemi, che li giriamo subito a Fabrizio. Allora, a Roma tu la conosci un po' più o meno perché ti è stata raccontata, ma vivendoci poi te ne accorgeresti ancora di più, c'è sempre questo saliscendi continuo. Prima sconfitta per la Roma, già comincia qualche mini processo a Mourinho. Cominciamo dalla Roma, una normale battuta d'arresto qualcosa che ancora deve essere registrata? Qual è il vero giudizio che ti senti di dare sulla Roma fino ad ora, che le aveva vinte tutte e poi ne ha persa una col Verona?
Guarda, io da quest'anno ho deciso che non voglio più stare ad ascoltare i pseudo allenatori, i leoni da tastiera, chiamali come vuoi, bravo, che giudicano dopo 30 secondi che è finita la partita per essere i primi ad avere il post sui social, perché secondo me è gente che non ha proprio idea di cosa sia il calcio.
Bravo.
Pensare che la Roma potesse vincere tutte le partite con 3 gol di scarto vuol dire venire da Marte e credere che i marziani siano tra di noi, perché li hai portati tu, perché non capisci nulla del calcio italiano, del calcio mondiale e dello sport calcio. Io sono convinto che la Roma è spettacolare, perché è una squadra costruita bene, con un allenatore che ha voglia di riscatto. Poi, se dovesse anche perdere 4 partite di fila, non cambia il mio giudizio, perché la Roma è una squadra spettacolare, che farà sicuramente bene, magari non lo farà il primo anno, ci vorrà più tempo, ma poco importa, c'è un progetto. Ed è quello che non vedo in casa Lazio. In casa Lazio vedo invece una squadra che fatica, che rincorre le idee di un allenatore che probabilmente non riesce a farsi capire. Ecco, lì qualche dubbio ce l'ho, ma sulla Roma zero.
Sulla Lazio invece, allora, arriva Maurizio Sarri, grande entusiasmo, i tifosi quasi lo vedono come colui il quale veramente può regalare un sogno. Qualcun altro invece dice magari è stata semplicemente una risposta di pancia di Lotito, che ha preso male la partenza di Simone Inzaghi così, e soprattutto voleva rispondere a Mourinho e alla Roma, e comunque ha fatto uno sforzo importante. È arrivato Sarri, anche qui subito processi positivi o negativi, senza equilibrio, senza dare il tempo a un allenatore di lavorare, perché comunque l'impatto è stato positivo. Poi la sconfitta col Milan senza appello, la sconfitta col Galatasaray senza appello, il pareggio in casa che surrimonta contro il Cagliari. Qual è il vero volto della Lazio di Sarri, Fabrizio?
No, guarda, io qua, ecco, come dicevo, sono un po' più duro, perché nel senso mi sembra che qualche problema oggettivo ci sia. La partita col Galatasaray è stata imbarazzante. Imbarazzante soprattutto per le parole di Sarri nel post partita. Ho visto una squadra che sta migliorando, c'è voglia di mettersi in gioco. A me queste cose non piacciono. Non mi piacciono, perché sono sempre convinto che se un allenatore difende il suo lavoro, anche quando onestamente non c'è nulla da difendere, allora un problema c'è. E sono convinto che Sarri avrà tante difficoltà a imporre il proprio volere alla Lazio, perché ci sono alcuni giocatori che non può ingabbiare, e ho paura che la sua volontà di mettere la squadra prima di tutto e tutti possa creare dei problemi. Tanto per farci capire, Luis Alberto deve essere libero di fare quello che vuole, perché sennò non è più un giocatore che fa la differenza.
E invece molti raccontano di un giocatore sacrificato per Akpakpo, adesso non ricordo il nome, che però fa quello che gli chiede Sarri. Allora questa è il vulnus.
E questo è il problema.
Esatto.
E però con Luis Alberto hai una possibilità di vincere. Oh. Con un giocatore normale...
E la domanda che ti pongo è questa, Fabrizio. No. L'allenatore bravo è colui il quale sacrifica un giocatore di qualità a beneficio di uno funzionale alla sua idea di gioco, ma è colui il quale valorizza il giocatore di qualità modificando la sua idea di gioco o magari facendola coincidere?
È una domanda da 1 miliardo di euro, perché alcuni allenatori ti risponderebbero con: io ho vinto puntando sul concetto di squadra, e l'individuo singolo non mi interessa. Altri però invece fanno tutto il contrario, cioè si mettono al servizio del talento. Ancelotti è sempre stato uno che ha messo il talento prima di tutto. Il giocatore che fa la differenza con Ancelotti gioca a prescindere e gioca anche più o meno dove vuole. È difficile, è molto difficile. Guarda, qua mi viene il paragone con Pochettino, no? Che sta cercando di fare l'allenatore al Paris Saint-Germain. quando in realtà lì servirebbe un gestore.
Certo.
Ci servirebbe uno che non lo sostituisce Messi, perché Messi non lo tiri fuori contro il Lione. Oppure che Keylor Navas ha vinto 3 Champions di fila, vero, bravissimo, ma Donnarumma è il presente e il futuro del calcio mondiale, quindi Donnarumma non è in concorrenza con Keylor Navas. Però c'è Pochettino. E questo vale anche per la Lazio. La Lazio, Luis Alberto, gioca a prescindere, però c'è Sarri.
Esatto.
È difficile, è veramente è molto difficile. Non c'è una ragione, non è che ha ragione uno e ha torto un altro, sono visioni diverse. Io personalmente sono pro Ancelotti, cioè sono un allenatore, sarei un allenatore in cui, che al Paris Saint-Germain vado da Messi e gli dico: ascolta, tu giochi sempre, quando sei stanco me lo dici.
Esatto. Però insomma, e quindi vai a gestire piuttosto che a cercare di fare un turnover o incastrare la mia formazione.
Assolutamente. Vado da Navas e gli dico: allora, Donnarumma è per me, cioè per me, è il più forte giocatore portiere al mondo. Cosa facciamo? Ci sediamo a tavola con lui e decidiamo quale fai tu e quale fa lui, ma non puoi ogni partita dire: vediamo chi sta meglio, chi mi dà più garanzie, garanzie da Donnarumma? E sei un cieco allora.
Capisci.
Comunque. No, è così. Adesso, con tutto rispetto per Navas, c'è ragione Buffon, rispetto per Navas, però sarebbe stato giusto sedersi con entrambi e dire: allora ragazzi, cosa facciamo? Decidiamo a tavolino chi gioca quali partite? Perché non puoi ogni partita dire: questo sta meglio, gioca lui. Cosa fai? La prossima volta che sostituisce Messi, non solo non ti dà il 5, ma ti tira una testata.
Esatto. Esatto, guarda, sarà un anno veramente complicato per Pochettino, perché molti dicono: quanto vorrei allenare una squadra.
No, 525, sto facendo l'editoriale per tutto il mercato web, 525 mila euro nette al mese guadagna. Penso. Credo che siano i soldi più sudati per un allenatore in Europa.
Hai ragione, poi ci torneremo anche su questo concetto. Allora, un po' di domande per te e poi ti saluto.
Vai.
Dunque, buongiorno, dopo oggi penso di averle sentite tutte. Un tifoso intervenuto in una radio dice: Allegri l'allenatore è sbagliato, bisognava prendere De Zerbi, aiutiamo questa gente.
Aiutiamola, perché criticare Allegri è una follia.
Ma io concordo assolutamente. Poi bisogna, Fabrizio, bisogna dare il tempo alla gente di lavoro, soprattutto quando arrivi e trovi un disastro, perché lui è tornato e ha trovato un disastro. Ecco, una critica che va fatta, costruttiva, probabilmente il fatto che la società si è fatta troppo impreparata sul mercato e forse ha dato un compito di troppo ad Allegri, perché Allegri sta ricostruendo la testa, la disciplina, il senso di squadra e tatticamente. Troppe cose da solo. Ci voleva un dirigente alla Marotta che intanto la disciplina te la insegnava lui. Non può uscire l'allenatore dal campo e dire: questi vogliono giocare alla Juve. Glielo dovrebbe dire un qualsiasi dirigente con bocca della società nello spogliatoio e dire: ragazzi, così non va bene, perché dietro quella frase, Fabrizio, secondo me c'è tanto.
Sì, sì, il silenzio della società è assordante, si dice, no? Così è.
Anche. Il problema di Chiesa non è Allegri, ma Dybala. Se quest'ultimo, se gioca quest'ultimo, Chiesa non può giocare, dato che l'argentino sa fare un solo ruolo ed altri, tipo il trequartista. Vabbè, questo poi è il nostro ascoltatore che odia Dybala, perché dire che Dybala sa fare solo un ruolo è sbagliato.
Esterno, no, però punta, non ha tutti i torti,
no, sulla questione di, ma quello è un discorso del 4-4-2, cioè nel senso, esatto, se tu vuoi fare il 4-4-2 sporco o storto, come lo chiama lui, è chiaro che Chiesa non lo può impiegare, allora lo metti nel 4-3-3, esatto, o in 3-5-2. Non è il problema di Dybala, non è che per colpa di Dybala non può giocare a Chiesa.
Però è sacrificato Chiesa.
Poi ti dico, esatto, poi dicono: è più forte di Dybala o Chiesa? Io farei giocare la Juve con un attacco a 3, Ken, Morata e Chiesa, e Dybala fuori, anche perché quest'ultimo sta portando gli stessi problemi di un Ronaldo che non voleva cambiare ruolo e accentrava troppo il gioco. Io non rispondo più, rispondi tu, Fabrizio, sennò sembra che io...
No, non è così, Dybala ci sta provando e anche bene. Resta la mia idea, cioè se sei però il top player della Juve, devi fare di più. Però, cioè, dire che Dybala non ci sta in questa Juve mi sembra un po' un azzardo, ecco.
Per, come minimo. Buongiorno, invece ci dice un ascoltatore, Gianni da Piacenza: ma perché Dybala gioca così lontano dalla porta? È una sua scelta? No, credo che sia da un lato una volontà di Allegri, dall'altra forse anche un'abitudine che ha preso lui, però Fabrizio,
è quasi sì, come un po' sei... sì, sai, lì siamo è difficile capire Dybala, no? Perché ci sono dei momenti che dici, mamma mia, questo è destinato a diventare uno dei più grandi giocatori della storia. Poi ci sono altri momenti che dici, ma questo qua ha capito che è alla Juve? Cioè, finché Dybala non capisce che è Dybala, non lo so, continueremo a parlarne in questa maniera. Io sono convinto che sia un top player, lo dico da sempre. Però anche lui si deve dare una mossa, perché ripeto, ormai non hai più la scusa Cristiano Ronaldo, è la tua Juve, non è la Juve di Cristiano Ronaldo.
Esatto, buongiorno, la dirigenza della Juve si è trovata e preparata con l'addio di Ronaldo nella sua sostituzione, l'Inter prende Correa e Dzeko per il dopo Lukaku, la Juve sostituisce Ronaldo con Ken. Paolo da Milano, la tua opinione?
Beh, la mia opinione è che, sai, all'Inter hanno avuto un po' più di tempo e soprattutto hanno avuto un dirigente che ne sa. Cioè Marotta, secondo me, insieme a Ausilio ha gestito la situazione in maniera celestiale. Sono convinto ci fossero stati loro due alla Juventus, ecco, non credo sarebbe arrivato Ken. Mi dispiace dirlo, ma la penso così.
Ti ha convinto nei movimenti Ken quando è entrato in campo contro il Milan?
No, Ken non mi convince. Ken non mi convince, ma semplicemente perché è un buon rincalzo. Ma non riesco a vederlo come un giocatore cardine nella Juve. Spero di sbagliarmi come mi sto sbagliando su Spalletti, quindi sono uno che sbaglia tanto. Però se devo essere sincero, Ken non mi sembra in grado di essere un giocatore titolare nella Juventus. E purtroppo lo dovrà fare perché Morata è di vetro. Lo sappiamo, l'abbiamo sempre saputo e non hai alternative finché non vedremo questo Caio Jorge, sempre che lo vedremo, quindi Ken sarà titolare, io non lo so, speriamo bene.
Ultima per te, poi ne stanno arrivando tante altre, io vi ringrazio come sempre, però allora ti chiedono, cioè è una considerazione barra domanda, penso che uno dei due tra Navas e Donnarumma lascerà il Paris Saint Germain.
No, io credo che Pochettino lascerà il Paris Saint-Germain, perché alla fine se continuerà a tirare la corda gli emiri non stanno a guardare i 525.000 euro che gli danno netti al mese. Cioè, Pochettino deve capire che è l'allenatore della squadra dei sogni e non può fare l'allenatore. Cioè, non può fare l'allenatore classico che decide con la sua testa, fa tutto quello che gli passa per la testa senza conseguenze. Il gesto di Messi è forte. È molto forte, perché comunque è un primo segnale. Se il Paris Saint-Germain, guarda, te la dico per chiudere alla grande, se il Paris Saint-Germain dovesse perdere due o tre partite, per Pochettino diventa dura restare al Paris Saint-Germain. E lì sai chi ci vedo?
Chi ci vedi? Pirlo?
Ci vedo Conte.
Ah, Conte? Sì, già pronto,
sarebbe
diciamo.
Cioè, te lo vedi Conte a gestire Messi, Neymar, Mbappé?
Mamma mia.
Ne discutiamo tutti i giorni.
Ah, voglia. Là sarebbe veramente da prendere i popcorn, assolutamente. Vabbè. Senti, invece ci credi a questa voce di Pirlo tra i candidati a sostituire Koeman sulla panchina del Barcellona?
Ma spero per Pirlo di no. Spero per Pirlo di no, perché il ragazzo mi è simpatico. Cioè, dove vai? In una squadra che... Io l'ho vista contro il Granada. Una squadra che non sa far nulla, che non ha nulla. Cioè, è come se si fosse persa completamente la cultura blaugrana. Io non andrei mai al Barcellona. Non lo consiglierei al mio peggior nemico. Che resti Koeman.
Assolutamente. Però, insomma, là la situazione è molto, molto, molto critica.
Sì, ma anche se arriva il nuovo allenatore, cosa succede? Cioè, nel senso, non c'è la squadra.
Bravo. E qua il concetto, anche Juventus, che si sposa molto bene. Perché il discorso è un po' quello. Non è che c'è bisogno di cambiare allenatore. C'è un'altra società in crisi, Barcellona, no? Che ha una squadra con tante pecche, che ha perso anche Messi. Quindi ha perso anche quella certezza, come la Juventus ha perso Ronaldo, cioè la sua certezza. Detto questo, Fabrizio, è stata una bellissima chiacchierata. Ci risentiamo venerdì della prossima settimana. Ciao Fabri.
Ciao ragazzi.